Il 5 gennaio 2002 accendo il mio computer con installato Windows 98. Apro un file Word che chiamo, con sprezzo del politicamente corretto o forse con tutta l'incoscienza dei miei 17 anni, manicomio.doc. E inizio a scrivere una lettera alla direzione dell'unica clinica psichiatrica pubblica del Canton Ticino, che trova sede da sempre nel parco di Casvegno, un quartiere periferico della città di Mendrisio. Attualmente frequento il terzo anno della scuola cantonale di diploma. Sono interessato a svolgere lo stage previsto per il conseguimento della maturità sociosanitaria presso il vostro istituto. Ringraziamenti, saluti, stampo, affranco e spedisco. In un floppy disk ritrovo un altro documento. Si chiama Diario di stage.doc. Diario che ho dovuto tenere come supporto didattico alla mia formazione e di cui mi ero completamente dimenticato. Domani sarà il mio primo giorno di stage, sono un po' preoccupato, non so esattamente cosa aspettarmi. Mi spaventa un po' l'idea di relazionarmi con i matti. Se così a pelle provo una certa simpatia, immagino che dovrò confrontarmi anche con situazioni problematiche. E così, in quel settembre del 2002, inizia la mia esperienza presso il Club 74, che intanto ormai ha superato il mezzo secolo di vita. Una realtà incredibile, che all'inizio del mio diario presento in modo un po' formale, con una descrizione che devo aver copiato chissà dove. Il Club 74 ha contribuito in maniera importante alle riforme democratiche della sociopsichiatria ticinese, garantendo la partecipazione ai processi decisionali delle persone che hanno delle problematiche di salute mentale. Mendrisio e la sua clinica sono così strettamente associate che, nel lessico comune del nostro cantone, l'espressione «ti mandano a Mendrisio» ha sempre significato «essere ricoverati in psichiatria». C'è anche una figura retorica per definire questa cosa. In questo podcast voglio raccontarvi la storia di questa istituzione, una storia poco conosciuta, spesso rimossa, segnata da sofferenze e ingiustizie. Un racconto duro che potrebbe turbare. Valutate quindi se proseguire l'ascolto. Ma è anche una storia entusiasmante di ideali e di lotte per i diritti delle persone ricoverate. È la storia di una piccola, grande rivoluzione.
La rivoluzione di Casvegno.
150 anni di psichiatria in Ticino.
Realizzato con il supporto del Club 74.
Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Primo episodio. Il manicomio.
Per capire l'impatto della rivoluzione che il Club 74 ha portato all'interno del parco di Casvegno, dobbiamo fare un passo indietro e capire cosa c'era prima. Ma da dove iniziare? Lo spunto me lo dà Petra, che da qualche tempo vive in uno dei padiglioni qui a Casvegno e che incontro durante un pranzo insieme ad altri residenti.
Sono un po' emozionata.
Sì, ma non preoccupare che facciamo una chiacchierata bella tranquilla. Allora, registro, 1, 2, 3, 4, 5.
Allora, questo parco apparteneva ad Agostino Maspoli, parliamo dell'Ottocento. Sua moglie è impazzita. Allora lui ha donato questo parco allo Stato con la premessa però che ci facessero un ospedale per i malati come sua moglie. E così è nato l'allora manicomio, che adesso non esiste più manicomio, ma un istituto psichiatrico.
Non ho trovato traccia della situazione di salute mentale della moglie di Agostino Maspoli. Ma quello che è certo è che nel settembre del 1870 il Maspoli, morendo, lasciò
il terreno, una masseria, la collina e altre proprietà
con l'obiettivo
di fondare un manicomio.
Era già da un po' di tempo che si discuteva della necessità di un manicomio in Ticino, almeno dal 1837, quando sulla stampa cantonale apparve un lungo articolo in cui si auspicava un luogo
dove ricoverare i mentecatti,
che nell'ospedale pubblico costituivano
un problema di ordine igienico-sanitario.
Una circolare inviata a tutti i comuni del cantone chiedeva di indicare
il numero preciso degli infelici che avevano perduto il bene dell'intelletto.
Il totale, per il cantone, fu 86 persone.
Questi infelici sono come la maledizione del cielo. Se innocui rimangono senza cura o, se reputati pericolosi, vengono rinchiusi in una prigione e trattati dagli stessi parenti con una specie di orrore, peggio assai delle bestie. Quand'è che la voce dell'umanità troverà un'eco pietosa nel cuore dei padri della patria? Onorevoli signori, un provvedimento è di assoluta necessità.
Ci vollero più di 20 anni perché tutte le condizioni politiche fossero favorevoli. Finalmente, nella primavera del 1895, iniziarono i lavori di costruzione. In un'area scelta con cura, un luogo che venne riconosciuto dotato di
una conveniente lontananza dalle altre case private.
Il 24 ottobre 1898, il manicomio cantonale di Casvegno aprì ufficialmente le sue porte, diretto dal dottor Paolo Amaldi. I primi 12 pazienti ticinesi varcarono l'ingresso trasferiti dal manicomio provinciale di Como, dove fino allora erano stati ricoverati. Nei 20 giorni successivi, come riportano le cronache dell'epoca,
entravano a Casvegno anche gli alienati raccolti da altri manicomi italiani, francesi e svizzeri, che portavano la popolazione di Casvegno a circa 120 malati nel primo mese.
Vado a Comano a incontrare il dottor Graziano Martignoni, che è stato anche mio professore alla SUPSI, proprio negli anni del mio stage al Club 74. È lui che a scuola ci dava un'infarinatura teorica relativa alla psicologia e alla psichiatria, e mi sembra quindi giusto iniziare da lui con questo racconto. Il dottor Graziano Martignoni ha uno studio proprio come ci si aspetta da uno psichiatra. Pareti ricoperte di libri, lettino, poltrona, tavolino, manca solo la pipa.
Gli ospedali sono di due tipi. Il primo tipo è l'ospedale fabbrica, è l'ospedale rigido che mette in scena gli strumenti per mandarti più in fretta a lavorare. Poi, grazie ad alcuni, come dire, aperti di ideologia più socialista, hanno cominciato a fare gli ospedali parco. Quindi il nostro ospedale è un ospedale all'avanguardia, se vogliamo chiamarlo così, perché si cominciava a pensare che i malati dovevano lavorare. E l'ospedale giardino è l'ospedale dove tu andavi a occuparti della natura e dando valore al rapporto della natura con la tua follia.
Il manicomio occupa un'area di 202.000 metri quadrati. Nel fondo sono sparsi i 13 fabbricati del piccolo villaggio che acquisterà, fra non molto, la sua vera fisionomia con il sorgere di una chiesetta.
Non solo ospedale giardino, ma anche ospedale villaggio. A Ginevra incontro il professor Marco Nardone, che nel corso dei suoi studi ha più volte incrociato la storia di Casvegno.
Le idee sulla gestione della follia di quegli anni lì, quindi metà dell'Ottocento, messa in pratica in Ticino, a Mendrisio, ed è giusto dire che erano all'avanguardia per quel periodo lì. Altri modelli, che sono più o meno della stessa epoca, erano ancora l'asilo psichiatrico classico, no? Quello proprio tipo prigione. L'ospedale villaggio invece è innovativo perché ci sono già questi tre livelli di gestione. Ci sono i padiglioni per i tranquilli, i padiglioni per quelli che vengono chiamati semi-agitati e i padiglioni per gli agitati.
L'idea di ospedale villaggio non era solo una scelta architettonica o terapeutica, ma rispondeva anche a precise logiche economiche. Un progetto di queste dimensioni doveva essere autosufficiente, riducendo il più possibile i costi di gestione.
Villaggio nel senso anche di autonomo, no? Però anche nel senso di che c'è tutto, c'è dentro il luogo dove si va a mangiare, si lavora la terra, quello è un aspetto molto importante anche del lavoro terapeutico.
In questa concezione di manicomio, il lavoro delle persone ricoverate acquisiva un ruolo centrale. Era sia il fine che il mezzo della guarigione.
E si producevano in questo modo anche quello che veniva consumato. Cosa c'è bisogno, non c'è bisogno, quanti soldi avete bisogno per fare sta cosa così. Quindi anche per quello il villaggio permetteva al manicomio di esistere, perché sennò non c'era la volontà politica di finanziare una cosa così grande.
Il primo direttore scriveva:
il manicomio si volle espressamente a tipo di villaggio, spoglio di ogni carattere proprio ai luoghi di reclusione. Non poteva avere, e non ebbe, un muro di cinta.
Ottimi ideali di partenza, ma la realtà in questo ospedale villaggio purtroppo non era così idilliaca. Vero, non c'è mai stato un muro di cinta perimetrale, ma vi erano altri sistemi per evitare le fughe, sistemi che sono sopravvissuti almeno fino agli anni 60, e se li ricorda bene Giovanna Poletti, infermiera che ha iniziato a lavorare a Casvegno proprio in quegli anni.
E mi aveva colpito i recinti che c'erano intorno alle case. C'erano le case col giardino, però erano chiusi dal giardino e dalle reti alte.
Ma un recinto vero e proprio?
Un recinto. Non potevano uscire, uno poteva solo scappare. Chi voleva poteva anche scappare. Molti scappavano, provavano a uscire.
Però adesso fa impressione parlare di recinti, no?
Adesso sì, perché ci sono ancora i giardini, ma come vedi sono aperti, no? È un'altra cosa.
A dire il vero, alcune di queste reti metalliche, se si guarda bene, passeggiando per il parco di Casvegno, ci sono ancora. Molte sono state smantellate, ne rimangono dei frammenti, un po' come monito. Altre, invece, continuano ad assolvere la loro missione originaria.
Mi aveva colpito questa cosa, perché dicevo, ma che posto è? Poi questi grandi cameroni... Di 20, 30 letti, no? I guardaroba erano tutti sottoterra, dove c'erano degli armadi e sopra c'era il nome di ogni paziente. Qualche camera singola c'era, ma in Villa Alta, che era la casa di quelli che avevano i soldi, no? Mi dicevano.
Casvegno è specchio della società. I pazienti non sono tutti uguali. Sin dalla fondazione ci sono trattamenti, spazi e terapie diverse per i ricchi e per i poveri.
Gli ammalati sono distinti in due classi, la prima ad una diaria da 3 franchi in su, la seconda per gli ammalati che si presentano con un certificato di ristretta fortuna o di povertà assoluta. Ai malati di prima classe sono riservati 2 padiglioni situati sulla collina, circondati da giardini aperti.
Per i pazienti ricchi viene edificato un nuovo padiglione, dotato di tutti i comfort. Una reclame del 1948 lo promuove così.
È nata Villa Ortensia, la nuova clinica per malattie nervose. Pur legata all'istituto statale, gode di una certa autonomia, come si trattasse di una clinica privata. Le più favorevoli condizioni di soggiorno e di cura in un clima nostrano, ricco di luci e di colori.
Allora, c'è la Villa Flora, la Villa Ortensia, lo conosce?
Villa Ortensia se la ricorda anche Rebecca Mugnoz. Lei era una delle assistenti sociali attive a Casvegno a partire dal 1979.
Quella era stata fatta costruire apposta per i pazienti di famiglie piuttosto agiate.
Alla Villa Ortensia era più specifica per i ricchi?
Assolutamente, sì. Sì, era proprio fatta costruire per loro.
Libera Stampa, giornale socialista, scriveva:
Villa Ortensia, un padiglione di privilegiati per la cucina, per il medico e per la libertà. I pazienti si trovano davanti a un'ingiusta discriminazione. È intollerabile che in un ospedale cantonale vi siano 2 regimi, 2 pesi e 2 misure. Insomma, gente privilegiata e gente segregata.
Ma bisogna dire che i ricchi spesso preferivano affidarsi a cliniche private. E se lo ricorda anche Daniella B., infermiera, che ha lavorato a partire dagli anni 60 anche in una nota clinica privata del Luganese.
Io le ho curate la clinica Vernetto, che è la clinica di proprio dei grandi industriali, i figli di politici, tutta la creme della creme dell'Italia, perché ogni reparto dopo aveva le sue cure, avevamo anche quelli che si intossicavano dall'alcolismo, dalle droghe. C'era perfino le cure del sonno di certi industriali che, furia di viaggiare con fuso orario, avevano proprio di stare una cura del sonno.
Il successo del manicomio fu sorprendente, andando ben oltre le previsioni più ottimistiche. Già nel 1908, a soli 10 anni dall'apertura, la popolazione dell'istituto superava i 300 ricoverati, ben oltre i 200 inizialmente previsti. Gli spazi iniziavano a farsi stretti e la risposta fu quella di costruire ancora nuovi padiglioni, grandi stanzoni pensati per ospitare, o meglio stipare, sempre più persone. E questo processo non si arrestò. Decennio dopo decennio, il numero di ricoverati continuò a crescere e a crescere, fino a raggiungere negli anni 60 quasi 800 pazienti. Casvegno non era più un ospedale villaggio, ma una vera e propria cittadella.
Una volta, quando tu andavi al manicomio, il rischio è che tu ci rimanevi. Io ricorderò sempre un giorno una signora anziana mi incontra nel parco, vuol chiacchierare con me e gli dico come si chiama? E allora io vado nel reparto, voglio sapere chi è sta Giuseppina. Nella cartella clinica c'era una nota di 30 anni prima. Questa persona era da 30 anni lì, nessuno si è mai occupato di lei.
I pazienti venivano ricoverati e raramente dimessi, dimenticati, ricoverati a vita. La psichiatria da sempre si muove tra due forze opposte. Da un lato la cura e la terapia, modellate sulla conoscenza di ogni epoca. Dall'altra la difesa sociale, spesso perseguita con ogni mezzo necessario. Segregazione, contenzione, perdita dei diritti civili, veri e propri processi di disumanizzazione. Una tensione che ancora oggi non si è del tutto risolta. La psichiatria, nella prima metà del secolo scorso, inizia a guardare oltre il modello puramente custodialistico.
C'è che un manicomio, ma non esiste più. Adesso è un ospedale, non è più un manicomio.
È un ospedale?
Adesso è un ospedale, dove si cura e basta.
Da manicomio a ospedale neuropsichiatrico. Anche qui a Mendrisio si iniziano a sperimentare nuove tecniche terapeutiche che vanno a sostituire o accompagnare quelle utilizzate precedentemente.
La psichiatria ha, fin dalle origini, sempre tentato di trovare un modo per governare la follia, a volte in maniera anche brutale, ma così fu. I bagni caldi, e c'erano i pazienti che urlavano perché si stavano bruciando, ma perché si pensava che i bagni caldi, anzi super caldi, potessero aiutare le agitazioni.
Ma c'era un po' di sadismo o era davvero lo stato dell'arte?
Era lo stato dell'arte. Io non credo che ci fosse del sadismo, anzi c'era un senso di impotenza.
E lo stato dell'arte, oltre ai bagni gelati e bollenti che potevano durare anche molte ore, prevedeva le cosiddette terapie shock. Nel padiglione Adorna, per esempio, dal 1938 e fino a quasi agli anni 80, è stata effettuata l'insulinoterapia con il metodo Sakel, dal nome del suo inventore. Giovanna Poletti era a fianco del dottor Lombardi nell'applicare questo contestato metodo di cura.
Poi mi è capitato, sempre in quegli anni lì, di fare l'insulinoterapia, l'insulina Sakel, fatta col dottor Lombardi. Esisteva già questa terapia vecchissima, anche questa, dove veniva iniettata dell'insulina ai pazienti e i pazienti si addormentavano e tu dovevi lasciarli dormire un po' e poi li risvegliavi facendogli del glucosio, dandogli del glucosio. È stata molto criticata come terapia questa perché c'era il pericolo che il paziente non si svegliasse. Era una terapia molto lunga, durava 90 giorni. Quindi per la persona che la faceva era veramente un gran sacrificio. Ho visto tante persone guarire, però tante anche a cui non è servito e che hanno continuato magari a soffrire ancora, ad avere ancora problemi.
Mi impressiona molto la dolcezza e l'umanità con cui Giovanna parla di questa terapia, oggi così criticata.
Ed era una terapia proprio di star vicino e accompagnamento alla persona. Nel momento in cui gli facevi la puntura, parlavi con lei, poi gli asciugavi il sudore, ascoltavi, nel senso che regrediva la persona, diventava quasi come un bambino. magari mi chiamava mamma, papà, così, ecco. Poi ci riunivamo tutti insieme, facevamo la colazione ed era un momento dove la persona che aveva fatto questa terapia si apriva e parlava e diceva quello che aveva provato. Era una specie di psicoterapia, c'era anche lo psichiatra insieme, che era appunto il dottor Lombardi.
E questa cosa qui mi era stata affidata dal direttore e devo dire che io l'avevo accettata perché l'avevo intuito che era molto interessante per una serie di motivi. Poteva essere un'occasione di sviluppo di un intervento di terapia psichica per psicotici e devo dire che questa cosa è stata sviluppata dall'inizio del 75 in Adorna fino a quando poi me ne sono andato nel 78.
La leggenda vuole che a Mendrisio sia arrivata l'illuminazione pubblica elettrica prima ancora che a Parigi, da cui il detto
Mendris et puis Paris.
E a proposito di elettricità, altra terapia d'urto molto in voga in quegli anni, l'elettroshock, inventato in Italia nel 1938, introdotto a Casvegno già a partire dagli anni 40.
Indagine l'elettroencefalogramma, terapia invece l'elettroshock, che ci proveremo a spiegare in parole da profani. Mediante un apposito apparecchio si fanno pervenire al cervello dell'ammalato scariche elettriche, le quali producono sui centri nervosi benefici effetti, in special modo in determinate forme mentali. Metodo questo che da parecchi anni costituisce un valido elemento nella cura e nella guarigione di numerosi pazienti.
Era questa scossa elettrica che ti veniva messa, degli elettrodi ti venivano messi in testa e poi si dava il via, e certo che non era piacevole questo neanche da vedere, perché nonostante tu rassicurassi la persona, e forse erano persone anche abituate a fare, ce n'erano certi che non ci facevano neanche più caso. E tu come infermiera dovevi tenergli le mani, sai che quando ti danno una scossa oppure le gambe, in modo che non si slogasse qualcosa.
Anche il dottor Martignoni si ricorda di aver praticato questa terapia.
Sono stato indotto, ma non avevo nessuna intenzione di ribellarmi, per esempio, all'uso dell'elettroshock. Allora era una normale pratica terapeutica, che aveva anche i suoi vantaggi. Quelle persone a cui si faceva l'elettroshock, e io ricordo che mi toccava farlo, ho ancora nell'orecchio, pensi, il rumore del carrellino con cui si andava al letto del malato per mettergli gli elettrodi, una cosa come se fosse ieri,
Anche se oggi questo ci sembra quasi una tortura, il dottor Lombardi ribadisce che in quel momento aveva una sua precisa logica scientifica. E per capirla ci racconta un altro dei trattamenti sanitari usati nei manicomi all'inizio del secolo, la malarioterapia.
L'elettroshock storicamente nasce da una concezione, se vuole molto, molto arcaica, però non sciocca. Nasce con un'antica malattia che affliggeva gli ospedali psichiatrici, che era la paralisi progressiva. Allora qualcuno osservò che nelle aree endemiche per la malaria, paralisi progressiva praticamente non c'era.
E così si cominciò a inoculare la malaria ai pazienti affetti da paralisi progressiva, ottenendo dei risultati concreti.
Poi ci si accorse che in realtà non era la malaria che guariva la paralisi progressiva, ma la febbre alta. Da qui nasce una concezione che una malattia può combattere un'altra malattia. In quel tempo, siamo negli anni 20, capisce che a fronte del nulla che c'era, questa è una scoperta interessante.
Si cercò quindi di capire come provocare artificialmente degli effetti simili alla febbre alta. E si capì che le crisi convulsive ottenute tramite l'elettricità potevano dare alcuni benefici. L'elettroshock non è scomparso. Oggi viene chiamato terapia elettroconvulsiva ed è riconosciuto a livello internazionale. In Svizzera viene ancora praticato in circa un centinaio di casi all'anno. Per ridurre al minimo il trauma e l'impatto sul paziente, il trattamento avviene sotto anestesia e con la somministrazione di farmaci miorilassanti.
Io credo di aver usato l'elettroshock fino al 76-77.
Ma vi è un'altra pratica che era molto in voga nei manicomi di quell'epoca, che vale la pena citare. Nel 1949, il Nobel per la medicina venne assegnato al neuropsichiatra portoghese Moniz, fra gli inventori della lobotomia. un intervento neurochirurgico che consiste nella
recissione delle connessioni tra il lobo frontale e altre aree del cervello.
La lobotomia è una pratica che si innesta profondamente nella storia della psichiatria svizzera. Nel dicembre del 1888, lo psichiatra Gottlieb Burkhardt ne fu un precursore. Praticò lobotomie parziali su 6 pazienti in un ospedale psichiatrico del canton Neuchâtel. Con un trapano forò il cranio dei suoi pazienti ed estrasse parti del cervello. Le cronache raccontano che
un paziente morì dopo 5 giorni, un altro venne ritrovato in un fiume morto suicida. 2 non mostrarono alcun cambiamento, gli altri 2 diventarono più silenziosi.
E non ci volle molto che questa pratica venne adottata anche a Mendrisio.
Oggi a Casvegno si praticano tutte le cure moderne e recentemente abbiamo anche tentato la cura chirurgica della leucotomia.
La lobotomia io non lo so neanche, so che si opera al cervello, ma non arrivavano già operati e già in convalescenza, diciamo.
Il neurologo statunitense Walter Freeman affinò ulteriormente la tecnica, fino a trasformare l'intervento chirurgico in una rapida operazione che si praticava introducendo un punteruolo simile a un rompighiaccio attraverso le orbite degli occhi. Anche in Italia si sperimentò la tecnica del punteruolo, grazie ad Amaro Fiamberti, direttore di un istituto molto vicino a Mendrisio. Fiamberti, che prima di laurearsi giocava come attaccante nella massima lega calcistica con la Juventus, portando a casa anche un discreto numero di reti, operava anche a Casvegno. Nei documenti si parla di una sala operatoria attiva a Mendrisio almeno fra il 1952 e il 1955.
La parte di sopra della Dorna era, mi hanno detto un tempo, la sala operatoria dove Fiamberti, che era direttore dell'ospedale Verese, veniva negli anni 50 e forse ancora negli anni 60 a fare la lobotomia, ma io non l'ho più viste fare. Quindi in carrozza c'erano persone che avevano subito una lobotomia. E devo dire che con non molto successo, perché non mi sembra che fossero cambiate molto. Quindi questo è un intervento che penso che sia decaduto nell'arco degli anni 60.
La professoressa Marietta Meyer dell'Università di Zurigo ha studiato dal profilo storico le lobotomie in Svizzera.
Also, la leucotomia è tatsächlich finanziell kaum ins Gewicht gefallen, langfristig. Oder? Es ist ein einmaliger.
Si trattava di un intervento relativamente economico e semplice che non mirava a curare la malattia, ma piuttosto a modificare il comportamento dei pazienti. Qualunque chirurgo si poteva arrischiare ad eseguire questo intervento, non era complesso. Bastava assistere 2 o 3 volte. Era una terapia molto più economica dei farmaci, che almeno all'inizio erano ancora piuttosto cari.
Io qua c'ho tutti i 150 pagine di appunti sulle cartelle.
Questi sono i tuoi appunti che prendi mentre sei...
Sì.
Le decine di migliaia di cartelle conservate negli scantinati di Casvegno non sono ancora state studiate in maniera approfondita. Ma con una semplice ricerca testuale negli appunti di Nardone troviamo diverse tracce di casi risalenti a quell'epoca.
Anzi, facciamo così, cerchiamo... Ah, ecco, vedi, questo qua è un tipico cognome Jenisch. Nata nel 38, internata 26 volte tra il 56 e il 2000. La prima volta aveva 17 anni, dossier molto grosso.
Di origine
lobotomia nel 59 a 21 anni. Leucotomia anche la chiamano. Nel 1976.
Quindi si parla della stessa operazione come lobotomia prefrontale nel 1976.
La Svizzera è il quarto paese al mondo per numero di persone appartenenti alla comunità nomade Jenisch, la cui presenza sul territorio è attestata da secoli. Fino al 1981 il governo svizzero portò avanti una politica eugenetica semiufficiale, volta a sradicare la cultura Jenisch. Molti adulti furono internati in istituzioni psichiatriche, mentre i figli venivano sottratti e affidati a famiglie stanziali. Alcuni di loro finirono anche a Casvegno.
Sì, sì, sì. Ho avuto una signora molto simpatica, Sì, era lei, Zingara.
Ma come mai erano qui?
Abitavano in un appartamento, però erano di origine e si sapeva. E lei allora è stata mandata in una di queste fabbriche nel Svizzera tedesca a lavorare, e là dicevano che era violenta e quindi l'hanno portata qua.
E mentre chiedo del trattamento riservato alle persone della comunità Jenisch a Casvegno, all'assistente sociale Rebecca Munoz, è lei a portare il discorso sulle lobotomie.
E hanno sperimentato la prima operazione qua, perché dicevano che qui il cervello era il punto della violenza.
Rebecca, mentre parla, si tocca un punto preciso della fronte.
E adesso non mi ricordo il nome di questa operazione.
Lobotomia?
La lobotomia. Toccarli qui si sentiva il buco. Soffriva, e lei mi raccontava di questa sofferenza e mi diceva: mamma, mi tocchi qua, guarda che mi hanno fatto. Lei sapeva il nome, la lobotomia, dicevano.
Però quindi gli hanno fatto questa operazione perché era malata o perché era Jenisch?
Perché penso tutti e due. Era stata una delle prime che era stata sperimentata per vedere se effettivamente la facevano calmare.
Era arrabbiata per questa operazione?
Sì, era arrabbiata, sì, perché lo ritenevano ingiustizia, ovviamente. Sì, era arrabbiata, sì. Sì, sì.
E dalla memoria di Rebecca riemerge un altro ricordo difficile da digerire.
Ho conosciuto due ragazze, ancora erano in quegli anni, che erano state sterilizzate, sì, senza il consenso. Erano state portate per fare un'operazione di appendicite, no? E invece erano state sterilizzate. Mi dispiaceva, però non stavo lì a indagare, a vedere di più, no? Perché non era anche il mio compito. Mi dispiaceva e tutto, ma non era il mio compito.
Si stima che fino al 1970 in Svizzera diverse migliaia di donne e anche alcuni uomini siano stati sottoposti a sterilizzazione forzata sulla base di perizie psichiatriche. Molte donne sono state costrette ad abortire, obbligate a dare i propri figli in adozione.
E anche le sterilizzazioni forzate, fino a quando sono state praticate a Casvegno?
Guarda questo.
Sterilizzazione tubarica, secondo...
Nel 73.
Il 73. Il 73.
E non ti fa un po' rabbia tutto questo?
Mi fa tanta rabbia. Mi fa tantissima rabbia. È una sfida per un ricercatore. Ecco, dire che ci sono state delle sterilizzazioni, della lobotomia fino agli anni 70 per questi motivi qua, non devo aggiungere io che è una cosa brutta o che è una cosa sbagliata o che è troppo così. Quello poi lo lascio alla persona che legge, no? Però ovviamente mi fa rabbia. Io ho avuto tante difficoltà a scrivere tutta questa roba qua, perché già i racconti di queste persone, già solo una volta, ma poi ci ho navigato dentro tantissimo ed è stata molto dura anche. Alla commissione sono arrivati dei psicologi a parlare con noi per gestire sta cosa e non è facile.
Devo dire che questa sensazione di rabbia la condivido anch'io. Nel mio diario di stage del 2002 scrivevo: oggi al club mi hanno presentato X, un uomo anziano che ancora oggi vive qui a Casvegno. Ha bevuto un caffè e poi si è addormentato. È stato qui praticamente tutta la vita. Fa parte ancora di quella generazione di pazienti del vecchio manicomio. Ora, ripensandoci, mi chiedo, chissà se anche lui aveva vissuto gli elettroshock, l'insulina, i bagni gelati e bollenti.
Non è che questo fosse un ospedale retrogrado o gestito in modo violento o brutale, poi è arrivato alla liberazione. Questo non è vero. Man mano che le terapie evolvono, si abbandona una certa terapia, perché ce ne sono le altre più efficaci e meno problematiche. Ma questo, se si legge da un punto di vista storico, è semplicemente un'evoluzione delle cose, capisci?
Per questo podcast ho passato molto tempo a Casvegno e ogni volta mi sorprendo delle persone che incontro ricoverate, persone insospettabili e conosciute, che non avrei mai immaginato di trovare qui.
Poi però ci rifletto e mi dico, sì, forse qualcosa l'avevo notato, ma quel qualcosa è lo stesso che vedi negli occhi di tutti, una fragilità che ci rende umani, ma che è anche la promessa di una possibile catastrofe. Paolo Nori cita spesso un verso di Boris Pasternak, che dice:
vivere una vita non è attraversare un campo.
La psichiatria ci riguarda tutte e tutti, nessuno escluso. Pensiamo sempre che sia qualcosa di lontano, che non ci tocchi direttamente. Eppure basta un attimo, una circostanza sfortunata, e potremmo trovarci anche noi dall'altra parte, ricoverati qui. E se non si riesce a provare empatia, almeno per puro egoismo, dovremmo pretendere che queste istituzioni siano luoghi giusti e umani.
La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
Perché io non ero malata, non avevo niente, ero normale, solo ero ribelle, ecco, quello sì, ma non ero malata di pazzia o cosa.
Sonorizzazione di Thomas Chiesa. Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda.
Se già la psichiatria aveva una forza, tutto sommato, organizzativa del mondo, beh, l'amministrativo era peggio.
Con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'Associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme. L'intervista alla professoressa Marietta Meyer è tratta dal documentario La psichiatria nei grigioni, di Cristina Caprez.